al di là della notizia. Cronache, opinioni, testimonianze. In diretta su 105 Live.
È giovedì 3 aprile 2008, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. C'è Alvaro D'Amico in console, Elena Colson ed Efa Rohrman sono in regia, Fabio Colagrandi al microfono. Siamo arrivati con oggi alla settima puntata del nostro ciclo di trasmissioni in vista del voto previsto in Italia il 13 e il 14 aprile, in vista delle elezioni politiche. Lo scopo è informare l'opinione pubblica sui problemi che i cittadini affrontano ogni giorno e riflettere sui bisogni dello Stato e della società. Abbiamo scelto di non dare voce ai candidati politici, ma alla società civile, alla gente comune, così come agli operatori del settore e colleghi giornalisti. Oggi ci occupiamo di un tema apparentemente assente dalla campagna elettorale, ma che secondo molti rappresenta un settore in emergenza più di ogni altro. Parliamo della scuola, argomento che riguarda circa 9 milioni di ragazzi tra pubblica e privata. Scuola, università, formazione, nonostante a detta di tutti si tratti di argomenti centrali per la crescita del sistema Italia, in realtà, mentre il voto si avvicina, nei comizi, in TV, sui giornali, i candidati quasi non ne parlano. La più recente indagine internazionale promossa dall'OCSE per accertare conoscenze e capacità dei quindicenni scolarizzati dei principali paesi industrializzati ha sostanzialmente bocciato il livello di istruzione degli alunni italiani. Questa ricerca dell'OCSE dunque ha bocciato gli alunni italiani, ma negli ultimi 16 anni i finanziamenti sono stati tagliati di un sesto. Oggi l'8,8% della spesa pubblica è destinato all'istruzione, ma anche gli enti locali investono poco o male nella scuola. Un insegnante su due ha oltre 50 anni, ogni tentativo di introdurre incentivi per gli insegnanti più bravi è finora naufragato. Nelle classi sembra incontrollabile il fenomeno del bullismo e in più il settore scolastico ha accusato nelle ultime legislature, lo sappiamo, un eccesso di riforme e controriforme rimaste in parte inattuate. Oggi parliamo di questo tema con due ospiti che saluto e ringrazio. Innanzitutto saluto Laura Sciolla, presidente per la provincia di Torino dell'Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi, LUCIM. Signora Sciolla, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a lei, grazie.
Ricordo che lei è insegnante di liceo presso una scuola superiore secondaria, ma in questo momento lavora per l'ufficio studi dell'UCIM proprio occupandosi di formazione. E saluto anche Davide Guarneri, presidente dell'AGE, Associazione Italiana Genitori Onlus. Guarneri, ben trovato.
Buon pomeriggio anche a voi.
Ricordo che l'AGE, Associazione Italiana Genitori, fondata nel 68, è la Federazione Nazionale delle Associazioni dei Genitori. Noi entriamo subito in argomento grazie alle interviste realizzate da Lorenzo Tagliaferri, Lauro Recchia e Marco Biggio. Quindi il primo blocco di interviste e poi le domande ai nostri ospiti.
Quali sono i mali peggiori della scuola italiana?
Per carità, quanto tempo c'hai? Tutto, i professori, le strutture, il ministero, le riforme, tutto. Non c'è una cosa che funziona.
Ma per esempio i professori, che alle volte molto spesso non sanno insegnare. Poi anche noi alunni sì, non siamo proprio dei migliori.
Sicuramente che dei professori non c'è controllo. Quello che serve di più è saper insegnare, quindi saper rapportarsi, non tanto il sapere di quello che si insegna.
I mali peggiori? Beh, secondo me è la motivazione che non c'è più negli insegnanti. Soprattutto nei giovani. In alcuni giovani c'è poca preparazione pedagogica. D'altro canto ci sono anche degli insegnanti anziani che sarebbe ora che andassero in pensione, perché dopo un certo tempo secondo me ci si esaurisce se non si è molto motivati.
Il bullismo è la maleducazione.
Forse manca una formazione più completa.
Una bella domanda. Penso ai professori.
Quali riforme vorrebbe dal nuovo governo per la scuola e l'università?
La riforma del controllo sui professori. Oltre alla questione dei debiti che non mi è chiara tuttora, una riforma fissa che resti, perché nel giro di un anno abbiamo cambiato e non ci abbiamo capito più niente.
Che si insegnassero soprattutto bene le nostre materie, l'italiano, la storia, la geografia. Poi pensiamo all'inglese, il francese, le lingue, importantissime, ma insegniamo bene la nostra storia, la nostra cultura e la nostra matematica, visto che siamo gli ultimi praticamente prima dei greci o poco più.
Per la scuola probabilmente più opportunità per gli studenti, nel senso che permettessero anche più libertà di esprimersi e soprattutto esami anche per i professori, in modo che siano loro preparati e così anche noi.
Una riforma dell'università, ma forse anche una riforma dello sbocco, usciti dall'università, nel senso che finiti gli studi ci dovrebbe essere la possibilità di un inserimento, di uno stage, di qualcosa in modo da poter integrare subito queste persone.
Così i cittadini romani hanno risposto alle nostre domande sulla scuola. Avete sentito, emerge il tema della formazione del personale docente. Chiedo subito a Davide Guarneri, presidente dell'AGE, se è d'accordo che questo è uno dei più grandi mali della scuola e come migliorare questo livello di formazione dei docenti.
Premettiamo che certamente si evidenziano i mali, anche perché la domanda chiedeva quali sono i mali peggiori. Vorrei da genitore evidenziare anche il gran numero di docenti molto preparati e molto competenti che abbiamo in Italia. Detto questo, chiaramente emergono anche situazioni di scarsa qualità. Già nella vostra introduzione accennavate all'incentivo ai docenti. Di certo abbiamo un sistema in Italia ancora troppo bloccato, con scarsissima flessibilità, e poi l'amica dell'UCIM sicuramente lo dirà meglio di me, con nessun incentivo alla qualità dell'insegnamento. Per cui noi riscontriamo come genitori da una parte che gli ottimi insegnanti non vengono valorizzati e dall'altra parte che quelle presenze di insegnanti che non svolgono il loro dovere non vengono minimamente così rilevate. È molto difficile per un dirigente, per i genitori, riuscire a così togliere dalla scuola presenze che danneggiano l'intera, penso, categoria dei docenti. L'altro tema che così riscontravo da questo primo blocco di intervista e mi sembra molto interessante è il tema della motivazione, non solo dei docenti ma direi in genere, la motivazione al sapere. Ci siamo soffermati per anni sulle riforme, sulla struttura delle riforme, forse sarebbe opportuno aprire anche un capitolo relativo al desiderio di imparare, all'entusiasmo anche per la scoperta, per la ricerca, che io mi chiedo sempre da genitore, è insito nell'uomo il desiderio di imparare, perché poi nella scuola questo magari viene meno? E quindi questa gioia di imparare, il titolo anche peraltro di una riforma in Danimarca, potrebbe essere un argomento molto interessante che ci fa andare anche oltre.
Laura Sciolla, rappresentante dell'UCIM, Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi, cosa ne pensa?
Allora, io condivido quello che ha detto il presidente dell'AGE, che saluto tra l'altro, sul fatto che in queste inchieste, interviste eccetera, emerge sempre il male, mentre purtroppo del bene non si parla mai.
Questa è colpa nostra che abbiamo formulato la domanda così.
No, comunque perché io devo dire che intorno a me vedo tanti colleghi motivati che lavorano tantissimo con scarsissime gratificazioni. E qui veniamo all'altro tema, cioè quello degli incentivi, che è connesso comunque con quello della formazione, perché quando si parla di formazione si intende spesso formazione iniziale, ma questo non è che un punto, no? Perché la formazione è una sorta di percorso che dovrebbe seguire l'insegnante per tutta la vita e attualmente e che è sostanziale, perché come dicevano alcuni intervistati, non tutti gli insegnanti sono adeguatamente preparati, ma la preparazione uno se la fa nel corso proprio della carriera, no? In tanti modi, studiando e con gli aggiornamenti eccetera. Di solito l'aggiornamento è un qualcosa di episodico, mentre invece noi vorremmo un percorso appunto sistematico che segua lo sviluppo professionale del docente dal periodo iniziale agli anni di servizio. Non un percorso imposto dall'alto, sganciato dalla realtà scolastica, ma inserito proprio nella realtà scolastica e promosso dalla scuola stessa. Qui bisogna dire una cosa, che nella scuola c'è stata una grande occasione, quella della legge 59-97 sull'autonomia, che non è un'occasione che non è stata del tutto colta e sviluppata. Infatti l'autonomia della scuola prevedeva anche prevede la progettazione formativa per la scuola stessa, la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico, cioè in pratica dà alle singole scuole una possibilità di intervento, di progettazione in campo formativo e di ricerca. E qui mi è piaciuto molto quello che ha detto il presidente dell'AGE sul fatto proprio dell'importanza della ricerca. Noi tutti insegnanti siamo prima di tutto degli studiosi che amiamo studiare e vorremmo poter comunicare ai nostri allievi questa nostra passione. Ora, la legge sull'autonomia ci dava veramente la possibilità di attuare qualcosa in questo campo, ma purtroppo per i soliti motivi finanziari e poi anche perché l'autonomia ci ha comunque travolti con una serie di impegni burocratici eccetera, dicevo, questa occasione non è stata colta, perlomeno non è stata ancora colta, e un impegno dell'UCIM è proprio quello di cercare di spingere così la completa attuazione di questa famosa autonomia scolastica, che tra l'altro prevede anche maggiore collaborazione con gli altri elementi che entrano nella comunità educante, perché la scuola è una comunità educante, una comunità educativa della quale fanno parte i professori e gli allievi, ma anche i genitori, che è inserita in, certo, un territorio, ed è importantissimo questo rapporto.
Certo, ecco, signora Sciolla, molto. Lei ha sollevato il problema del finanziamento, quindi torniamo per le strade di Roma con il secondo blocco di interviste, ci sentiamo tra poco.
Grazie. Crede che l'Italia dovrebbe investire di più nella formazione?
Dovrebbe investire per l'85% nella formazione, che è la risorsa del futuro. Quindi comunque è da lì che si parte. Cioè, adesso i nostri figli stanno in una situazione da terzo mondo, o quasi.
Perché senza formazione non c'è futuro, non c'è sviluppo, non c'è niente.
Soprattutto per chi si laurea e poi sta praticamente senza lavoro, o comunque fa questi contratti a progetto che durano 6 mesi e poi una persona si ritrova comunque di nuovo senza lavoro, è massacrante per chi ha studiato tanto per arrivare ad avere un lavoro o comunque il lavoro che vuole.
Mi viene in mente la fuga di cervelli. Questo, sì, secondo me, è il motivo per cui dovrebbe investire.
Però dovrebbe essere un'azione concreta, comunque sia, perché stanziare soldi che poi vanno a finire ai presidi della scuola, che li usano per scopi personali e non per i ragazzi, penso che sia inutile.
Perché sembrano il futuro e se prima non puntano su di noi non possono andare avanti.
Sei favorevole all'attuazione della piena parità fra scuole statali e non statali?
No. No, perché personalmente credo nella scuola pubblica. Secondo me la scuola deve essere pubblica, deve essere alla portata di tutti, deve dare le stesse opportunità a tutti. La mia esperienza di madre di figli adolescenti che vanno in una scuola pubblica mi fa pensare che poi, allo stato attuale, la scuola privata sia una scappatoia che molte famiglie, chi se lo può permettere, attua per evitare i problemi che la scuola pubblica.
Chiaramente preferisco che vengano dati più contributi alle scuole statali.
Secondo me nel momento in cui uno arriva a pagare un qualcosa in più è perché ovviamente vuole in cambio determinati servizi.
Perché se scegli di mandare un figlio alla scuola non statale, alla scuola privata, sono scelte tue, vuol dire che vuoi qualcosa in più, che ottieni coi soldi, cioè chi non se lo può permettere, e non è giusto che abbiano gli stessi diritti, le stesse priorità.
Insegno in una scuola non statale e anche in parte in una statale. Sono d'accordo che le non statali debbano avere una parità, perché in effetti hanno una cura degli alunni veramente eccellente.
C'è sempre la domanda che chi va alla scuola privata c'ha più privilegi, ma non è vero. Io per esempio ho fatto le medie alla scuola privata e non è così, è anche a volte anche più dura che alla scuola pubblica, anzi alla scuola pubblica c'è più probabilità che tu vieni promosso facendo 5 anni di liceo e non avendo imparato niente, cioè.
Questa volta le interviste di Lorenzo Tagliaferri, Laura Orecchia e Marco Biggio, i cittadini romani, hanno sollevato 2 temi, quindi chiedo ai nostri ospiti, se possibile, la brevità nelle risposte. Subito a Davide Guarneri, presidente dell'AGE. Dunque, in Italia nella formazione si investe poco oppure si usano male i fondi?
L'uno e l'altro. Si investe poco, questo lo dicono tutte le indagini tipo europeo, OCSE, eccetera, eccetera. E negli ultimi 10 anni l'investimento nell'educazione, nella formazione, istruzione è andato progressivamente diminuendo e quindi è un problema di tipo politico, quali sono le priorità nel nostro paese. La politica non riguarda solo i politici ma riguarda tutti i cittadini, cioè quanto siamo disposti a credere nella istituzione scuola, nel sistema formativo nell'insieme. Certamente c'è anche un problema di qualità. E per cui si può investire, utilizzare meglio le risorse, quindi qualità sia delle relazioni, investire nella qualità della didattica e per un controllo delle risorse noi riteniamo un controllo nasce dalla partecipazione, dalla cooperazione nella gestione di queste risorse. Se l'ente locale, i genitori, le associazioni, i dirigenti, il consiglio di circolo, di istituto, eccetera, lavorano davvero insieme, le risorse sono meglio investite. Qualità all'interno di una progettualità, e quindi il punto di domanda che noi abbiamo è quanto i piani dell'offerta formativa, detti POF, sono concretamente espressione della progettualità di un istituto che comprenda anche gli studenti, i genitori, quanto sono conosciuti questi POF. A noi risulta che in alcune scuole siano presentati ancora come documenti riservati da non conoscere. E inoltre qualità e investimento nella formazione continua cosiddetta, alla quale non necessariamente partecipa solo la scuola, ma per la formazione degli adulti, quindi per una ricaduta nella motivazione, anche l'associazionismo può essere sostenuto, dico anche economicamente, in quanto compartecipe di questo lavoro comune di investimento nell'educazione. Sulla scuola paritaria, una battuta sola, noi insieme all'Associazione dei Genitori delle Scuole Cattoliche siamo ovviamente dalla parte della libertà educativa delle famiglie e quindi anche per la parità, per un sistema integrato pubblico che comprenda scuola statale, non statale, degli enti locali. La libertà educativa delle famiglie ovviamente è insieme al diritto alla massima istruzione e qualità della scuola da parte del bambino, del ragazzo. Quindi è ovvio che non è possibile una educazione non comunitaria e quindi la scuola anche paritaria deve essere sempre più inserita in un sistema di tipo comunitario. Scuola paritaria non significa solo di parte, ma può benissimo essere aperta a tutti. Abbiamo nel mondo esperienze di scuole cattoliche che hanno il 2% di cattolici e il 98% di musulmani.
Grazie a Davide Guarneri dell'AGE e Laura Sciolla, UCIM, scuola e investimenti. Cosa c'è da fare ancora?
Noi abbiamo, come UCIM, abbiamo rivolto un appello ai politici adesso in vista delle elezioni, senza tener conto di parti, destra, sinistra, eccetera, con una serie di punti. E il primo punto che noi chiediamo, no, per la scuola, il primo punto sono proprio i finanziamenti adeguati per garantire la formazione degli insegnanti, il pieno svolgimento del loro compito, anche il recupero della considerazione sociale degli insegnanti e ovviamente il sostegno alla motivazione di cui abbiamo accennato prima. Nonché poi linee di indirizzo chiare, non continuamente interrotte, eccetera. Cioè è evidente che, guardi, c'era anche la Cicala, dirigente dell'ufficio della Direzione Generale per il Personale della Scuola, che addirittura diceva formazione come valore, perché senza questi finanziamenti non è possibile attuare nulla di adeguato. Sulla parità sono d'accordo con quanto ha detto l'amico dell'AGE e noi siamo per un sistema scolastico pubblico, dove nel sistema pubblico rientrano le scuole statali e quelle cosiddette paritarie, che rispondono a esigenze di famiglie e di giovani diverse ma compresenti. Naturalmente sistema pubblico significa parità di programmi, sviluppo di competenze comparabili, docenti con la stessa formazione.
Siamo al terzo blocco, chiudiamo parlando di scuola e politica. È vero che se ne parla poco di scuola in campagna elettorale, sentiamo i cittadini.
Ha sentito qualche proposta che riguarda la scuola in campagna elettorale?
Sinceramente no, non ho sentito niente che riguardi anche gli esami di riparazione, niente di nuovo.
È un argomento minore, cioè lo prendono in disparte, magari nel momento in cui vedono che hanno una sicurezza di voti politici tirano fuori pure l'argomento della scuola, però non danno nessuna soluzione.
Non le ho sentite, però spero che ci siano.
Dici che non segue abbastanza?
Tutti parlano di proposte della scuola, soprattutto in campagna elettorale. Il problema è che questi ragazzini si trovano a volte all'interno dello stesso anno scolastico a subire, perché subiscono di fatto, decreti o leggi in corso d'opera. A metà anno scolastico si trovano con dei crediti intermedi, le scuole non sanno come gestirli, quindi tutti quanti si riempiono la bocca dicendo: quando noi andremo al governo faremo la riforma della scuola.
Finora né dal PD né dal PDL ho sentito proposte utili e tantomeno sono convinto dalle proposte della DC, UDC anzi. Mi sembra più che altro una lite comune, cioè si stanno mangiando a vicenda, non propongono nulla che ci possa soddisfare.
Purtroppo questo è secondo me il più grosso problema che qualsiasi governo di qualsiasi schieramento dovrebbe affrontare, ma non ci credo più. Tocco con mano tutti i giorni, avendo due figli, uno al secondo liceo classico e uno al primo liceo scientifico, ed è una tragedia.
Davide Guarneri, AGE, la politica in Italia dimentica la scuola?
Sì, l'abbiamo dichiarato anche nei giorni scorsi, al di là di qualche battuta che riteniamo tale su questioni laterali, se bisogna alzarsi in piedi quando entra il docente, cosa che abbiamo sempre tutti condiviso, si tratta forse di ragionare nel merito, quindi abbiamo aperto tutto un capitolo relativo alle competenze di Stato e Regioni sul sistema dell'istruzione e della formazione, il titolo quinto della Costituzione. Abbiamo una piena parità da attuare, abbiamo una scuola che è stata per anni oggetto di alternative proposte di riforma e quindi una scuola in questo momento confusa e disorientata. E abbiamo da recuperare una dignità del sistema scolastico nell'insieme e come il primo primo blocco di interviste diceva, la qualità dell'insegnamento, che passa anche da un reclutamento serio dei docenti, da una stabilizzazione del personale, perché è impossibile che i nostri figli abbiano, non so, in 5 anni di scuola elementare o primaria 10, 12, 15 insegnanti, come è capitato nella mia famiglia. Quindi le questioni politiche sono molto rilevanti e ci stupisce che, nonostante si dica che è necessario investire nella formazione, nell'educazione per rilanciare il paese, e nonostante che gli obiettivi di Lisbona, quindi l'Europa intera, dica che è attraverso la conoscenza che si rilancia l'economia,
non si faccia niente.
Purtroppo non si sta dicendo e facendo molto. Chiaramente nella scuola le riforme devono essere graduali, eccetera, eccetera, certo. Ma noi chiediamo che, siccome è un bene comune, le diverse parti si incontrino su questo bene comune.
Grazie davvero a Davide Guarneri. Grazie. Presidente dell'AGI, Associazione Italiana Genitori Onlus. Buon pomeriggio, buon proseguimento di giornata. E rimango con Laura Sciolla, rappresentante dell'UCIM per la provincia di Torino. A lei la battuta finale su scuola e politica.
Sì, io condivido lo stupore dell'amico dell'AGE a proposito del apparente disinteresse della campagna elettorale per la scuola e l'appello a salvaguardare, a badare la centralità, la serietà e la dignità della scuola, perché sappiamo tutti che per il bene comune, per il bene del paese è fondamentale. Sembra retorica, ma è invece realtà e tutti lo sentiamo come tale. Se posso dire ancora una cosa brevissima, che forse con la politica c'entra poco, si parla molto di bullismo dei ragazzi, ma io credo invece nei ragazzi, nella loro forza, nel loro entusiasmo, e quindi spero proprio che la politica e il paese sappia fare qualcosa di buono per loro, e noi insegnanti cerchiamo di farlo.
Bel modo per chiudere. Grazie a Laura Sciolla, presidente per la provincia di Torino dell'Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi. Buon lavoro.
Grazie, buongiorno.
E noi ci fermiamo qui. Il tema di oggi, in questa puntata in vista delle elezioni 2008, scuola, disastro dimenticato. Grazie a Lorenzo Tagliaferri, Laura Orecchia e Marco Biggio. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto. Tra poco, dopo il TG1, riprendiamo a parlare di scuola. Anzi, vi ricordo, per intervenire 335 12 43 317.
105 Live.
Radio Vaticana in diretta.
All'Italia riunisce il CDA, Palazzo Chigi, verificheremo se è possibile riaprire la trattativa. All'Italia Veltroni, siamo tutti responsabili, Berlusconi fa appello all'orgoglio degli imprenditori, rinvio voto, TAR deciderà l'8 aprile. Via libera dal vertice NATO di Bucarest allo scudo antimissile, adesione di Ucraina e Georgia, se ne riparlerà a dicembre. Tariffe fino a 2000 euro alla facoltà di economia di Bari per superare esami senza studiare, se arresti tra cui due docenti. Funerali via internet è il servizio di un'agenzia britannica per familiari e amici che non possono presenziare alla cerimonia. Greggi di pecore per tosare l'erba nei parchi pubblici. A Torino il comune ha scelto di risparmiare, oggi al lavoro i primi 700 animali. Buongiorno dal TG1. Caso all'Italia, dopo la rottura della trattativa tra Air France e sindacati e le dimissioni di Maurizio Prato, c'è preoccupazione. Nella sede della Magliana a Roma è in corso il consiglio di amministrazione della compagnia di bandiera. In diretta per noi.
Questa era l'apertura del TG1 delle 13.30. L'abbiamo ascoltata con qualche minuto di differita qui sulla Radio Vaticana in diretta per darvi un flash sulle notizie più importanti in Italia quest'oggi. Ma vi ricordo che alle 14 arriva il nostro radiogiornale, quello della Radio Vaticana, 30 minuti di notizie dal Vaticano e dal mondo. Riprendiamo la nostra diretta di oggi, stiamo parlando di un argomento italiano, le prossime elezioni, in particolare di uno dei temi che non trova posto nella campagna elettorale, cioè la scuola, la formazione. Abbiamo parlato con Davide Guarneri, presidente dell'AGE, Laura Sciolla dell'UCIM, di diversi temi. Adesso ne approfondiamo uno, un tema che proprio la signora Sciolla, che è un insegnante di liceo di una scuola superiore secondaria e lavora appunto per questa Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi, ha citato in chiusura, cioè il bullismo. Avete già sentito che alcuni degli intervistati ne parlavano come uno dei mali della scuola italiana di oggi. Non si parla quindi solo di investimenti, della formazione degli insegnanti, ma si parla anche di questo fenomeno che preoccupa. E noi anche in questo caso abbiamo fatto delle interviste, ma prima voglio salutare l'ospite che in qualche modo ci ha suggerito anche questa come una delle emergenze della scuola italiana di oggi, la professoressa Sandra Chistolini, ordinario di pedagogia generale all'Università Roma 3. Professoressa, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, grazie per questo collegamento molto importante.
Grazie a lei. Ecco, le chiedo brevemente di introdurre proprio il tema. Perché secondo lei il bullismo è un tema dimenticato, forte, però da considerare proprio quando si guarda alla riforma della scuola italiana in questo momento?
È un tema importante oggi perché molti insegnanti, molti genitori ed anche studenti della scuola secondaria lo indicano come una emergenza, nel senso che non hanno delle risposte di esperti, non hanno delle risposte anche di persone con cui vivono quotidianamente che possano dar loro un segno di speranza concreta. E dunque forse sarebbe il caso di riprendere un momentino in mano la situazione rispetto a questo fenomeno e cercare di aiutare le scuole con degli incontri, con dei convegni, con dei seminari affinché si parli della questione e non si renda questo fenomeno una evenienza soltanto per degli esperti. Allora questo significa che parlando, conversando sia possibile anche per gli studenti individuare delle forme alternative, delle forme anche di approccio alla questione senza aver paura di denunciare situazioni invivibili nella scuola. Molte volte il problema non viene evidenziato perché? Perché hanno paura, perché temono di essere presi in giro, perché pensano che questo non sia interessante, ma invece parlandone forse aiuteremmo i nostri giovani a affrontare più serenamente il futuro.
Ecco, non c'è il pericolo, le lancio una provocazione, parlando di bullismo, di criminalizzare troppo gli studenti, gli scolari?
Non so chi potrebbe fare un processo o innestare un processo di questo genere. Certamente non si tratta di criminalizzare, ma si tratta di mettere in evidenza delle disfunzioni, perché il bullismo molte volte è soltanto l'apice di fenomeni, di problemi che potrebbero essere affrontati prima di arrivare alla exploit del bullismo. Quindi prima che ci sia la sopraffazione, prima che ci sia la prevaricazione, forse è necessario individuare gli elementi di scompenso, gli elementi di disagio che potrebbero agevolmente essere superati.
E lei, che appunto insegna pedagogia, ricordiamo, presso il corso di laurea in scienze della formazione primaria, considera quindi come persona competente questo come un problema educativo da non dimenticare. E sentiamo anche i cittadini romani intervistati da Lorenzo Tagliaferri, Laura Orecchia e Marco Biggio come hanno risposto su questo tema.
Crede che il bullismo sia diventato un problema per le scuole italiane?
Assolutamente sì, penso di sì, che sia un problema serio.
Si vedono sempre più giovani che attuano questa forma di bullismo e è diventato un problema grave.
C'è sempre stato un problema che è nato adesso, ma c'è sempre stato il bullismo nelle scuole.
Difficile dirlo così, su due parole. I ragazzi hanno valori diversi, tendono a prevaricare.
Ah, il bullo, sì. Ah, è divertente, no?
Per la mia esperienza no, cioè per l'esperienza che ho vissuto io a scuola no.
Quali sono le cause e quali rimedi?
Sicuramente la prima causa è rappresentata dai genitori che forse sono troppo assenti nella vita dei ragazzi di quest'epoca.
Probabilmente problemi in famiglia, problemi legati alle famose amicizie sbagliate.
C'è poco controllo, gli alunni troppo liberi, i professori, i presidi delle scuole non hanno considerazione del singolo alunno.
È una società che pretende sempre di più a livello proprio di immagine.
Ci sono troppe cose che influenzano la scuola d'oggi, troppi media che parlano di questa cosa e quindi influenzano anche quelle scuole minori dove in teoria non ci dovrebbero essere.
Rimedio del bullismo? Beh, non parlarne più come se fosse un gioco da tavolo.
Genitori più presenti e professori un attimino più attenti.
Seguire di più ogni alunno, magari mettere uno psicologo in ogni liceo, in ogni scuola, perché magari all'università è un problema che già cambia con la maturità.
Secondo me non ci sono soluzioni, dovrebbero essere un po' più rigidi a scuola.
Allora, i possibili rimedi sicuramente non dipendono dagli insegnanti, ma dall'educazione che viene dai genitori.
Prima le famiglie e poi la scuola.
Cerchiamo di migliorare un po' questa società, se è possibile.
Professoressa Chistolini, è d'accordo con questi giovanissimi, per lo più, che abbiamo sentito in queste interviste?
Sì, in linea di massima massima direi di sì, certamente non si può delegare nessuno dicendo che sia la persona o che sia l'istituzione prioritaria, questo o quella, tali da poter risolvere la questione, essendo in una società complessa, molto anche ricca di significati, di opzioni, è necessario che tutti possano fare la propria parte affinché si risolva il problema.
Quindi ci vuole collaborazione tra famiglia e scuola.
Senz'altro.
Ma ha sentito, c'era una persona che diceva c'è sempre stato il bullismo. Qualcuno ha anche l'impressione che magari adesso amplificato dalla rete, dalle riprese con i videotelefonini che finiscono su YouTube, si dia eccessiva amplificazione a scherzi o gesti che si compiono nelle scuole da decenni. Lei è d'accordo?
Che ci sia sempre stato, non credo che questa sia una realtà dal punto di vista poi empirico verificabile al 100%. Probabilmente abbiamo avuto delle situazioni di magari di violenza, di sopraffazione anche in tempi in cui la scuola viveva situazioni di maggiore calma e forse erano meno ripetitivi nel tempo atti di prevaricazione come potrebbero esserci oggi. E dunque non si può dire perché c'è sempre stato, allora dovremmo oggi non considerarlo oppure sottovalutarlo. Ogni epoca ha le proprie strategie di intervento. Certamente oggi i mass media aiutano ad amplificare e per questo è necessario allora essere maggiormente attrezzati per poter intervenire adeguatamente.
Le chiedo in chiusura i rimedi possibili.
I rimedi possibili, posso fare degli esempi, un esempio forse sopra gli altri è interessante. Si sono costituiti presso molte scuole dei gruppi di supporto per la prevenzione e la lotta al bullismo, costituiti dal dirigente scolastico, dai docenti, dai genitori e dagli studenti. Questi gruppi stanno lavorando e per quanto io posso sapere al momento stanno facendo un buon lavoro di collaborazione, di monitoraggio di situazioni di disagio e anche di intervento attivo con opzioni interessanti per le varie realtà.
Grazie davvero a Sandra Chistolini, ordinario di pedagogia generale all'Università Roma 3. Buon pomeriggio.
Grazie a lei, buonasera.
E noi siamo arrivati all'ultima parte di questa nostra diretta dedicata alla scuola come argomento apparentemente assente dalla campagna elettorale. Abbiamo ripreso un titolo provocatorio apparso qualche giorno fa sui giornali, si parlava di disastro dimenticato. Ne parliamo con un quarto ospite che saluto e ringrazio in diretta con noi da Milano. Si tratta di Enrico Lenzi, giornalista del quotidiano Avvenire, esperto di politiche della scuola. Ben trovato Enrico. Sono emersi diversi temi con i nostri ospiti, ti rammento sono stati con noi Davide Guarnieri, presidente dell'AGE, Laura Sciolla dell'UCIM di Torino e infine la Sandra Chistolini che insegna pedagogia generale qui all'Università Roma 3. Insieme a te ascoltiamo il quinto blocco di interviste e poi le commentiamo insieme.
Quali riforme vorrebbe dal nuovo governo per la scuola e l'università?
Oddio, questo è un bel casino. Non lo so, ma sicuramente bisognerebbe fare qualcosa di più pratico nelle università. Troppa teoria, poca pratica, quindi si esce dall'ambiente universitario senza una preparazione pratica, solo teorica.
Questa è una bella domanda.
Consigli?
Introdurre una figura di qualche psicologo che possa dare una giusta direzione ai ragazzi.
Riforme, scuola, università. Beh, forse per la scuola dei professori che sappiano più educare che insegnare, che penso che ad oggi, dal momento che ho lasciato la scuola, non so più che cosa vuol dire. Nell'università forse meno tasse per quanto riguarda quelle private e quelle pubbliche, un po' più di eguaglianza tra i due.
Delle riforme improntate principalmente sulla scuola del Nord Europa, dove si dà molto più spazio anche a delle attività formative, cioè altre, soprattutto rispetto allo sport. La pressione proprio appunto scolastica del sistema è più importanza invece a coltivare tutto ciò che c'è intorno anche ad un'educazione, appunto.
Queste le ultime interviste che abbiamo ascoltato oggi, realizzate da Lorenzo Tagliaferri, Laura Orecchio e Marco Biggio sul tema politiche scolastiche. Enrico Lenzi, i temi che sono emersi durante tutta la diretta, te li riassumo: la formazione del personale docente forse va migliorata, più incentivi per gli insegnanti, e abbiamo parlato anche degli investimenti che sembrano pochi nella scuola o forse sono male utilizzati. Ecco, partiamo subito dalla formazione dei docenti, del personale docente. Secondo te è un tema su cui bisogna lavorare ancora molto?
Beh, sicuramente è un tema da mettere a fuoco, anche perché finora si è parlato sempre di riforme come struttura dei percorsi, quindi come fare la scuola elementare, come fare la scuola media, come la scuola superiore, e devo dire che si è sempre lasciato un po' in ultima posizione quello che è la formazione appunto dei futuri docenti. Quindi sicuramente questo è un tema che all'interno anche di un periodo così lungo, 10 anni di riforme scolastiche, ha trovato poi poca attenzione. Per quanto riguarda gli investimenti, sicuramente di tagli si parla, qualche taglio è stato effettuato, rimane comunque sempre forte l'investimento fatto sulla scuola. Forse il vero problema è quello di indirizzarla in modo migliore rispetto a come viene fatto oggi. Oggi la percentuale posso sbagliarla di qualche punto, ma insomma il 95% dell'intero bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione è dato agli stipendi del personale necessario, ma è dato a quello, e solo una minima parte è poi data per l'innovazione, per i progetti, per tutta una serie di iniziative che potrebbe aiutare la scuola anche a imboccare una via appunto di miglioramento.
Per quanto riguarda la parità scolastica, abbiamo ricordato che il Forum delle Famiglie, proprio scrivendo ai candidati premier, chiedeva il raggiungimento per tutti gli studenti di un trattamento equipollente tra scuole statali e paritarie, per consentire alle famiglie, indipendentemente dal reddito, una vera libertà di scelta educativa. Vogliamo ricordare a che punto siamo per il raggiungimento della parità?
Siamo appunto ancora fermi a questo frangente, cioè la legge di parità esiste dall'anno 2000, dal 2001 esiste il nuovo sistema scolastico integrato in Italia, appunto, che prevede un unico sistema pubblico con diversi gestori. Da un punto di vista normativo la parità c'è, nel senso che le regole le devono rispettare tutti. Devo dire un po' di più le scuole paritarie che sono, diciamo, più sotto controllo rispetto poi alle scuole statali, e anche per alcuni piccoli adempimenti o cose minime, oltre alla sicurezza ad altre cose. E sicuramente è rimasto in evaso il problema per le famiglie. Le famiglie continuano ad avere sulla carta il diritto di poter scegliere, e poi esiste comunque sempre il problema che il costo delle rette che servono a reggere la scuola paritaria spesso è il discrimine per poter poi effettuare davvero questa scelta. Questo è un problema che rimane irrisolto, nonostante ci siano interventi da parte di alcune regioni che hanno istituito un buono scuola, o comunque un aiuto alle famiglie, o l'attenzione di alcuni enti locali verso le scuole paritarie. Però sicuramente le famiglie oggi non sono ancora in grado di poter fare una scelta senza oneri, questa volta non per lo Stato ma per loro stesse.
Ultima domanda, Enrico Lenzi di Avvenire. Abbiamo parlato del fatto che in questa campagna elettorale sembra quasi assente il tema scuola. Secondo te è vero, e quali sono le cause?
È sicuramente assente, basta tenere conto che nel 2001 fu fatta una campagna elettorale per dire blocchiamo la riforma Berlinguer, nel 2006 è stata fatta una campagna elettorale nella quale si parlava bloccheremo la riforma Moratti. Diciamo che probabilmente nella società si è un po' stufi di questo tipo di atteggiamento, cioè al cambio di governo cambia anche la riforma. Probabilmente si sta facendo strada, anche grazie ad alcuni appelli trasversali, un atteggiamento un po' diverso, la scuola non più come campo di battaglia politico, ma come luogo nel quale davvero confrontarsi. Diciamo che la società è un po' più avanti rispetto al mondo politico, la società sta lanciando appelli in questo senso per accordi bipartisan, per patti, per creare una scuola davvero frutto e patrimonio di tutti. I partiti, devo dire, che non ritengono probabilmente in questo momento la scuola un terreno su cui fare la campagna elettorale. È presente in tutti i programmi, ma devo dire che rispetto al passato, avendo letto i programmi elettorali, devo dire che hanno poco spazio, comunque sono ricordati ma sicuramente non sono il tema di cui si sente parlare, non so, nei comizi o nelle interviste televisive,
ecco,
dei vari leader.
Potrebbe essere quasi un buon segno, perché i politici hanno capito che non è un tema su cui ci si può scannare, ma bisogna invece costruire seriamente, affidandosi anche alla società civile.
La speranza è questa, cioè che questo silenzio, questa assenza, diciamo, di scontro politico sulla scuola possa essere una maturazione che il mondo politico sta facendo dopo onestamente più di 10 anni di riforme che alla fine hanno portato soltanto grandi cambiamenti sulla carta, grandi mal di pancia da parte ovviamente di chi poi l'avrebbe dovuto gestire, cioè i docenti e i presidi, grande confusione negli studenti e nelle famiglie che devono scegliere quale percorso far fare ai loro figli, e quindi probabilmente, ecco, la speranza, diciamo, volendo guardare il bicchiere mezzo pieno, è che l'assenza appunto di una battaglia come c'è stata nelle ultime due campagne elettorali non sia frutto di disattenzione, ma di una maturazione che anche il mondo politico sta facendo, sollecitato, devo dire, veramente da una società più attenta a questa emergenza educativa, perché è vero che l'emergenza educativa è una delle prime emergenze di questo paese, che non si può onestamente far finta di non vedere o di dimenticare.
Grazie ad Enrico Lenzi per aver ricordato anche proprio la parola emergenza educativa, le due parole emergenza educativa che sono state citate più volte dal Papa e dai Vescovi italiani come un problema sociale che ha alla base anche di quello di cui stiamo parlando, la scuola. Grazie a Enrico Lenzi,
grazie,
buon lavoro.
A voi.